Riprendiamo la concentrazione per la seconda parte dei colloqui, quindi il relatore, che purtroppo si scusa ma è ricoverato in ospedale, Francesco Bracone, non sarà presente, mentre diamo il benvenuto, e lo darà il priore di Bose Enzo Bianchi, a Paolo Crepè. Io lo presento perché mi sembra accademicamente corretto dare di tutti delle notazioni, però lui è notissimo, è psichiatra e sociologo, è nato a Torino, è laureato in medicina e chirurgia all'Università di Padova e in sociologia all'Università di Urbino. Ha scritto molti libri, da ultimo Baciami senza rete, Feltrinelli, 2016. Affianca, come sappiamo, Mondadori, scusate, c'è un errore. Affianca l'attività professionale di psichiatra, ricercatore, docente, quella di editorialista, scrittore, collaborando con Specchio, La Stampa, Anna e con diverse anche rubriche televisive. La parola a Enzo Bianchi.
Beh, solo una parola per dire che conoscete tutti Paolo Crepè, siamo molto grati che ha accettato l'invito, è una delle voci direi più ascoltate e ricche anche direi di una sapienza umanistica molto forte, per cui i suoi discorsi non stanno solo nell'ambito tecnico delle scienze umane, ma riescono sempre a fare anche un discorso che è un vero apporto all'umanizzazione e alla qualità della convivenza sociale. Quindi lo ringrazio ancora di essere qui, non è la prima volta che lo invito e lo indico, perché effettivamente credo che ha un'autorevolezza rara. Lo ringraziamo.
Queste sono come la terza laurea, honoris causa, perché detto da te non è piaggeria, è un onore essere a tuo fianco oggi, è un onore essere qui a parlare con voi. La natura è stata benigna, ti ha regalato un sabato meraviglioso, anche troppo per il mese che è. Io ho scelto di parlare di coraggio perché sto lavorando su questa parola. Io interpreto il mio mestiere di scrittore come un po' fanno i prodieri delle barche a vela. Il prodiere è quello che va ovviamente nella parte più estrema dell'imbarcazione e comincia a fiutare il vento. Naturalmente sono tutti capaci di capire che è arrivato il maestrale quando le vele si gonfiano. Di maestrale è un po' più complicato sapere che arriva il maestrale quando sei ancora dentro la bonaccia. Il mestiere dello scrittore, come io credo che debba essere, è quello di fiutare la società, le nostre contraddizioni, i nostri lamenti e anche le nostre gioie e fatue, e quindi cercare di anticipare ciò che si sente. L'ho sempre fatto tanti anni fa, molti anni fa, scrissi un libro per la Feltrinelli che si chiamava Le dimensioni del vuoto, parlava delle condotte, diciamo così, suicidarie nei giovani. Non c'era nulla di scritto in Italia, ancora oggi è scritto pochissimo, perché era una grande rimozione collettiva pensare che un ragazzo, la gioventù, decidesse di negarsi la vita. Poi andai avanti, scrissi Cuori violenti, che era una cosa, non faccio è per capire credo il lavoro che si fa non è una, perché non sono, sono molto lontano. Io ho avuto un padre calvinista che non mi ha mai detto bravo in vita mia, quindi ogni volta che gli portavo dei gran voti diceva beh, mi pare il minimo che potessi fare. Questo è quello che, ecco, questa era la grande soddisfazione che avevo. E quindi poi da morto al funerale mi hanno detto guarda che tuo padre pensava bene di te. Dico meno male, però me l'avesse detto anche 5 minuti prima era meglio. Vabbè. Ma tutto sommato lo sapevo dentro di me. No, scrissi Cuori violenti, che è stato un libro 10 anni prima di Gomorra, un viaggio nell'Italia dei giovani delinquenti, che mi ha insegnato molte cose, e via, avanti, fino a non siamo capaci di ascoltarli, che è stato scritto e pubblicato scritto molto prima, pubblicato qualche mese, 2 mesi prima di Novi Ligure, vi ricordate la tragedia di Novi Ligure, che nasceva da quella semplice domanda, no, che mi facevo da genitore, da adulto, da colui che parla con i giovani e con i loro genitori. La domanda era: li ascoltiamo, li sappiamo ascoltare? Bene. Per arrivare un po' più ai giorni nostri, qualche mese fa ho scritto questo libro che si chiama Baciami senza rete, perché credo di condividere con non poca gente una certa inquietudine e forse addirittura un certo timore che qualche cosa di strano stia accadendo e che questa stranezza non sia del tutto positiva. Io non sono un antitecnologico, ho il mio telefonino, lavoro, ci siamo cambiate le mail, non abbiamo avuto motivo di scandalo in questo, ma un conto è usare la tecnologia e un conto è essere usati dalla tecnologia. Il coraggio viene da una parola, che è una parola sacra, che si chiama libertà. Noi, la mia generazione in particolare, quella dei giovani un po' meno, ma la mia generazione viene ricordandosi le gesta dei padri, dei nonni. Io vengo da una famiglia antifascista, non quelli del 9 di settembre, quelli di prima, che era un pochino più difficile, quando si perdevano i posti all'università, quando mio nonno era un ceramista, gli portarono via tutte le ceramiche che aveva, eccetera eccetera. Quella parola libertà, io ci sono nato, cresciuto e sono grato, credo come tutti voi, degli sforzi immensi. Penso viene da un luogo di martirio, per la parola libertà. E mi inquieta l'idea che la minaccia non abbia più una divisa, non abbia più vessilli o gride di guerra o voglia di sangue, ma sia silenziosa, quasi sotto traccia, simpatica. Le vecchie pubblicità dei computer parlavano di friendly, no? Cioè, perché ci hanno insegnato fino a 30 anni, 35 anni fa, quando queste cose qui cominciarono. Stiamo parlando qui a 50 km da Ivrea, da uno dei posti più straordinari dove la tecnologia e l'estetica si erano coniugate sotto quel nome straordinario di Adriano Olivetti. Ma allora era molta libertà. Pensavamo che la tecnologia fossero strumenti innovativi, o meglio, qualche cosa più di un tostapane. Li abbiamo utilizzati, siamo stati grati di averli accolti nelle nostre case. Io non ero presente quando è stato messo il citofono a casa di mia nonna, però credo che lei non fosse rimasta attaccata al citofono 24 ore su 24. Credo, non è, penso che, essendo lei salda di mente, non, e invece questa cosa in maniera subliminare, sotto traccia, si è infilata. Io non sto facendo, vorrei essere chiaro, nessuna dietrologia, non sono questo, non sono una persona che pensa che ci sia un grande vecchio da qualche parte. L'abbiamo collocato il grande vecchio di generazione in generazione da qualche altra parte del mondo, adesso forse a Cupertino, California. No, non mi interessa capire questo. Io vorrei sapere che cos'è rimasta nella nostra gioia per l'esercizio della nostra mente. Quando vedo dei bambini che fanno fatica a tenere un foglio in mano, per la semplice ragione che per i primi 5 anni della loro vita non hanno mai avuto un foglio in mano, e poi però hanno una grande capacità nel sfiorare uno schermo e far cambiare le immagini, capisco una cosa, capisco che la nostra libertà è in qualche modo condizionata, molto condizionata, e che per uscire da questo imbarazzo occorra molto coraggio, molto di più di quanto non pensassimo 20 anni o 30 anni fa, molto di più. E non lo dico perché so che dietro a questa cosa c'è la Apple, o dietro un telefonino c'è la Samsung, o dentro questo computer c'è Facebook o Google, che sono aziende che fatturano molte decine di migliaia di dollari, anche se so che quello è una dimensione con cui dobbiamo fare i conti, ovviamente. Però mi interessa capire una cosa. Vedete, questa cosa qua è per la prima volta nella storia dell'umanità un oggetto che piace a tutti, a 4 miliardi più o meno di persone del pianeta. No? Quando hanno chiesto a Cook, che è l'amministratore delegato della Apple un paio di mesi fa, qual è il suo obiettivo, che cosa si propone di fare, lei, la sua azienda, e lui ha detto, è molto semplice, il nostro obiettivo è fare sì che tutti i cittadini del pianeta abbiano uno smartphone. Punto, fine. Quindi gliene manca 1 miliardo circa. Quindi immagino io che abbiano già mandato nell'Australia del Nord qualcuno a vendere gli smartphone agli aborigeni. Perché tutti amano questo? Ci sarà pure un motivo, perché pensateci bene, non c'è mai stato un oggetto che è stato amato da tutti. Sugli dèi e sui sacri testi abbiamo opinioni diverse in giro per il pianeta. Sul cibo non ne parliamo. Su tante delle novità tecnologiche penso che ci siano delle opinioni diverse, anche sull'aspirina. C'è chi dice che brucia lo stomaco. No? Quindi non abbiamo mai avuto un'icona così trasversale che potesse essere amata da cattolici, ebrei, anche l'Isis ama il telefonino, anche il Papa, tutti hanno il telefonino, sì o no? E quindi c'è da chiedersi, e che cosa c'è che ci ha sedotto così profondamente? Ci deve essere pure un qualche cosa che non ha a che fare con l'entità materica dell'oggetto in questione. Io ci ho pensato e mi è venuto in mente una parola terribile che si chiama comodità. Noi stiamo stati sedotti dalla comodità, perché questo affarino qua ci rende la vita più comoda. Intendiamoci, non c'è niente di male di per sé, apparentemente. Però io posso scaricarmi un film. È più comodo che andare al cinematografo, perché magari quella sera lì piove, fa freddo. O penso che non troverò da parcheggiare la macchina. È più comodo rimanere seduto sul divano e guardarsi quel film. È semplice, è ovvio. E la stessa cosa vale per milioni di nostre decisioni, in qualsiasi campo. Io conosco un prete molto, molto simpatico, si chiama Don Carlo, giovane, è il prete più smanettone che abbia mai conosciuto, è stato anche in California, lì deve avere... E lui fa anche delle cose belle, fa un podcast con le letture del suo Vangelo. Ma fa un bel servizio, intendiamoci. Io ho detto però, vedi, tu fai una cosa bella, interessante, colta, però, c'è un però, che tu impedisci alla signora Rosa di venire in chiesa. Perché la signora Rosa si sentirà queste belle omelie da casa sua, dalla cucina, magari facendo il ragù, che è opera lenta e che deve essere, e che ti lascia però anche un tempo per ragionare il ragù con questa bellezza. E multitasking il ragù, attenzione. Perché puoi fare il ragù e fare tante altre cose. Però devi stare sempre attento che non bruci, perché sennò butti via tutto. Poi sul ragù una volta faremo delle lezioni a Pollenza, perché è una metafora della vita. Allora, perché così? Ricordo tanti anni fa, ero consulente della regione Emilia-Romagna, e all'epoca la regione, nel pieno del welfare, era una delle regioni certamente più avanzate. Mi ricordo che l'assessore che si occupava di queste cose mi aveva presentato il suo progetto di assistenza domiciliare agli anziani e mi diceva: vedi, noi abbiamo delle squadre di volontari, dei ragazzi, delle ragazze bravissime che alla mattina vanno a suonare alla porta delle persone anziane della città, gli portano un litro di latte e il resto del Carlino. E io ho detto: non lo fare, è una cosa terribile, perché impedisci la possibilità di quella donna, di quell'uomo, di andare in latteria, di andare davanti a un'edicola. Mi spiego? Molte volte si parla di, si chiama in termini disruptive innovation, cioè la innovazione che distrugge. È bene chiarire che la tecnologia è basata su questo principio. La tecnologia è al posto di. Il frigorifero ha bruciato la ghiacciaia, giusto? E la ghiacciaia è venuta al posto del frollare. Mi ricordo, mia nonna frollava il pollo fuori dalla finestra, d'inverno ovviamente. Quindi c'è sempre una cosa che è al posto di qualche cosa d'altro. E il filo logico è che fai prima, è più comodo, è più facile. Pensate a quanta libertà che ha dato l'invenzione della lavatrice. Ha liberato le donne, no, da fatiche, geloni. E poi? Ma intorno a quel lavatoio comunale avete presente quanti miliardi di chiacchiere e di solidarietà? Che è di una donna che sapeva di quell'altro, che ne aveva tre figli, che però l'ultimo si era ammalato, e c'era uno che si ricordava che si era ammalato e ti fa la domanda come sta. Con la lavatrice fai tutto prima, non ti vengono i geloni, ma nessuno gliene frega niente dei tuoi tre figli. Questo si chiama destructive humanity, cioè l'umanità che va andando avanti perde alle sue spalle qualcosa. La tecnologia digitale ha ucciso cose fondamentali, per esempio quello che stiamo facendo adesso, la conversazione. Conversazione. Noi a pranzo abbiamo avuto un'amabile conversazione. Se io fossi venuto a pranzo con voi e mi fossi messo a chattare con chissà chi, sarei stato primo un cafone e un maleducato, ma secondo mi sarei perso alla conoscenza e quattro chiacchiere su alcuni argomenti, fra l'altro non tutti facilissimi da affrontare. La tecnologia porta ad una sorta di solipsismo, un grado di onnipotenza. Io ho tutto, virgola, e qua siamo alla bestemmia, io mi basto. Alone man is nothing. Da solo l'uomo è zero. Da solo l'uomo non ha mai fatto niente. Mai. Nessun genio sarebbe stato genio se fosse stato da solo. Molto semplice. Se Picasso non fosse andato a trovare un bel giorno della sua vita uno strano signore che aveva una strana collezione a casa sua di maschere africane intagliate nel legno, non gli sarebbe venuto una strana idea. Ma se quel volto invece che diviso per quattro, io lo divido per sei, e se invece che intagliarlo nel legno lo butto su una tela, nasce il cubismo. Il cubismo nasce da questo. Da un incontro, da un'intrusione, da una sollecitazione, da un ibrido, da un innesto. Pensate che parole meravigliose tutte queste. Ibrido, innesto, vuol dire che c'è una pianta forte, ma forse non così intelligente, che però innestata con una pianta più debole, ma che frutta cose speciali, otterrò una pianta forte e speciale. Ecco la storia dell'umanità. Funziona così. Sembra... E allora, vedete, questa idea e questa seduzione della comodità e anche questa distruttiva. C'è stato un grande marinaio, che più grande marinaio dei tempi recenti, un signore della Nuova Zelanda, che era stato anche fatto baronetto dalla regina perché aveva compiuto gesta straordinaria. Quest'uomo, nella bellezza della sua vita e della sua forza, fu poi ucciso da dei pirati, sembra un romanzo di Conrad, ma invece è così, perché voleva salvare la foresta amazzonica e risalendola con degli amici, dei compagni di avventura, fu assalito dai pirati e ucciso vigliaccamente. Ma poco prima che questo avvenisse, per fortuna, ci fu un'intervista di una giornalista della BBC che gli fece tante domande sulla sua vita straordinaria. A 16 anni aveva già vinto le Olimpiadi, è andato avanti, circumnavigazione del mondo in solitaria, che è una cosa appena appena un po' difficile da fare. Bene, e quando finì dicendo, ma lei che ha visto il pianeta in tutte le sue albe, tramonti, bonacce, tempeste, che cosa gli ha insegnato la vita? E lui, che era un genio, ha detto una cosa molto semplice, perché i geni hanno la caratteristica di esprimersi in maniera straordinariamente semplice. Quando sentite qualcuno che comincia a citare cose strane, è un imbecille. E funziona così, nella vita funziona così. Almeno io mi oriento in questo modo. E lui disse, che cosa mi ha insegnato la vita? Che tutto quello che è comodo è stupido. Accidenti. Ha proprio visto giusto. Tutto quello che è comodo è stupido. È vero? È magnificamente vero. È magnificamente vero. Perché se voi volete andare a trovare la fontina buona, dovete fare un po' di chilometri. Dovete andare a trovare quel casolino, come si dice qua casolino? Al peggio. Dalle mie parti venete si dice casolino. Vabbè, così. Perché quello che ha il formaggio giusto non è sotto casa. Così come l'amore non è sotto casa. Gli amori sono difficili, complicati, tribolati. Tribolati. Si dice pene d'amore. Non si dice facilitazioni d'amore. Vedete, facilitazione d'amore non funziona, è cacofonico, giusto? Non è che uno dice trovo, voi ragazzi, no, un fidanzato comodo. No, perché è un prêt-à-porter. Ah, quello è un imbecille, lo trovate, è facile anche trovarlo, ma non vi darà soddisfazione, mi dispiace. Troverete soddisfazione quando comincerete a pensare, ma ci sarà domani? Mi rivorrà bene domani? E capisci che quell'amore è una conquista meravigliosa, quotidiana, che ha bisogno di coraggio. Perché te la devi conquistare quotidianamente. Questo vale per il formaggio, vale per l'amore, vale per il lavoro, vale per la vita. E allora, quando poi arriva sottilmente qualcuno che ti dice ma non far tutta quella fatica, stai seduto, cosa vuoi? Ti do il mondo, ti do il mondo. Un anno fa questo giovanotto di cui si parla, che si chiama Mark Zuckerberg, era andato per caso, che lui va sempre per caso da qualche parte, a Barcellona, dove per caso c'era la fiera più importante dei telefonini al mondo, dove per caso l'hanno trovato dentro uno stand di una piccola azienda di nicchia che si chiama Samsung, ed era lì e gli ha detto cosa fa lei qui, e ha detto boh, niente, ho appena firmato un accordino da 16 miliardi di dollari. 16 miliardi di dollari, adesso sapete che cos'è, perché se vedete la televisione, ogni tanto la vedo anch'io che non la vedo mai la televisione, però l'ho beccata la pubblicità, ci sono degli struzzi che hanno una cosa sulla testa che si chiama visore per la realtà virtuale. Orrore, orrore, orrore. Cosa dice il signor Zuckerberg di questo suo straordinario progetto? C'ha tanti difetti, ma non butta via 16 miliardi di dollari. Quindi non vi preoccupate, arriva. Adesso costa 4,99, a Natale prossimo costerà 2,99 e poi l'uni euro lo regalerà col frigo. Va bene? Non vi preoccupate, arriva, perché il marketing arriva dappertutto. Certo, soprattutto per quelli che hanno la guardia bassa, quelli che pensano di non doversi difendere da niente. Attenzione, il nemico non è alle porte, è dentro. E cosa dice Mark Zuckerberg? Dice, guardate, è una cosa molto semplice questo casco qui. Io ho 32-33 anni, mia moglie più o meno, abbiamo una bambina di un anno. I nostri genitori ovviamente sono ancora abbastanza giovani, ma insomma, però c'è un problema, abitano tutti quanti molto lontani. E io cosa ho pensato? Io vi faccio una cosa bellissima, metto qua su questo tavolo una bella telecamera che riprende a 360 gradi, costa meno di 30 euro e ve la potete permettere anche stasera, manda in diretta tutte le, quello che sta succedendo qua, per esempio, lo manda live, in diretta, ovunque nel mondo. E basta che abbiate un bel caschetto, che lo mettete, state tranquilli, seduti, lui dice, vedi, mio papà e mia mamma che stanno a 3.000 km di distanza vedono mia figlia che gattona. Quanto sono buono, quanto bene faccio all'umanità. È straordinario, no? Lo faranno santo, immagino, no? Sì o no? Bene, io ho passato, è stato detto che sono nato a Torino, abbastanza per sbaglio perché i miei genitori erano veneziani, però ho passato alcuni anni, 3 o 4 anni a Torino, e soprattutto le prime settimane, i primi mesi, io li ho passati in un luogo molto preciso, che è il décolleté di mia nonna. Perché io appoggiavo la mia testolina, già agitata, credo, già da allora, su quel meraviglioso luogo di cui io sentivo il calore, ma anche il profumo, aveva dell'ottimo borotalco. E mi accarezzava molto spesso, mi raccontava un sacco di storie, mi sussurrava chissà che cosa, poi mi dava anche le pappine, anche sopportava i miei rottini. Tutto questo arrivava in pochi centimetri quadrati, reali, pochissimo virtuali, e questo è stato l'imprinting della mia emotività, perché quel luogo è stato l'eliporto delle mie emozioni. Dove sono arrivate, dove sono partite, tutto lì, vere. E noi vogliamo far cambio? Vogliamo fare cambio? Volete voi andare a vedere il prato seduti sul divano? Volete vedere una foresta amazzonica o una spiaggia alle 5 di mattina seduti sul divano? Perché voi non volete sudare, voi non volete fare fatica. In un mondo in cui lo strumento principale è un sì, Facebook, esiste solo il sì. Guardate bene, cosa avrebbe detto Don Milani se avesse visto una cosa del genere? Solo sì, pollice in alto, non esiste il pollice inverso. Mentre la vita è il pollice in alto, questo è l'inizio della nostra libertà. Potere dire di no, il coraggio di dire di no. Voglio raccontarvi una storia, perché nella mia vita ho il dovere di raccontare il piacere che ho avuto, a volte anche abbastanza casualmente, o forse no, di incontrare persone davvero speciali, quantomeno per me. Uno di questi signori si chiamava Germano Facetti. Germano era un ragazzo durante la guerra che con un suo amico sentivano, perché l'amico aveva un papà inglese e sentiva Radio Londra la notte e prendevano degli appunti e hanno pensato anche bene, avevano 16 anni. Di scrivere quegli appunti su un pezzo di carta, di incollarlo nel centro di Milano. Poi l'hanno fatto anche dopo il coprifuoco. È arrivata la pattuglia, li hanno presi, San Vittore, massacrati di botte. E 2 giorni dopo, all'alba, il treno che partiva per Mauthausen, da cui l'amico di Germano non è più tornato. E lui è tornato con la giacca a strisce a Piazza della Scala col tram. Bene, lui mi ha raccontato una lunga storia straordinaria e tragica. Sapete che chi è stato in quei luoghi non parla mai, come mio nonno non parlava di Caporetto, per una sorta di gentilezza nei confronti delle nostre anime. Ci hanno risparmiato l'orrore, almeno pensavo di risparmiarlo. Anche Primo Levi ci ha messo molto prima di scrivere quello che aveva visto e vissuto. Bene, abitava vicino a Sarzana, è stato uno dei graphic designer più importanti del dopoguerra. Quando lui era un uomo anche molto bello, come un attore americano, fantastico. Per capire la genialità. Perché c'era, sai, Enzo, c'era un mio vecchio paziente dei manicomi, io ho visto anche i manicomi, sono abbastanza vecchio per avere, che mi diceva, Pasquale Spadi, me lo ricordo ancora, maestro elementare, che è stato internato per alcuni decenni, e diceva, dottore, le posso dire cosa ho pensato? E dico, certo, che più si è battuti e più si è critici. Porca miseria, che roba, è vero, eh? E questa, guardate che è la chiave del mondo, eh? E adesso ti dico perché è la chiave del mondo, quella frase di Pasquale Spadi, fu maestro elementari in provincia di Firenze. Perché ascoltando, poi ho scritto un libro, quindi l'ho ascoltato per giorni e per notti. Ah no, stavo dicendo da quanto era geniale, sì. Era geniale perché era andato con Mary, la sua moglie, 50 anni di matrimonio. Era la fine, la fine degli anni 40, erano riparati in Inghilterra. E la moglie era un po' spazientita con lui perché non trovava lavoro. E gli diceva, ma forse anche te non cerchi, insomma, datti un po' da fare, qua non possiamo mica andare avanti tanto così, perché lei già lavorava come architetto. Dice, guarda che sul Guardian, ieri c'era un annuncio, dice che cercano il direttore artistico della Penguin's Book. Penguin's Book è una casa editrice leggendaria, una delle più importanti del mondo. E dice, ma io non so fare niente. Vabbè, insomma, vai lì, prova, andrai a parlare, alla peggio hai perso un'ora della mattina, non fai niente. E lui, per tacitarla, prende la metropolitana e va e trova il grande editore. E dice, caro Facetti, giusto? Dice, lei è venuto qua, ha delle idee? Dice, no, guardi, la verità, io sono venuto perché mia moglie mi sta assassinando e quindi io vengo qua, la saluto, piacere di salutarla, però adesso vado anche via perché non ho la più pallida idea di quello che state facendo, quindi grazie. No, no, ma aspetti un attimo. Dice, io sono convinto che magari qualche idea ce l'ha. Dice, no, non esiste, proprio non ho pratiche, non so fare niente. E insiste, dice, vabbè, senta, se proprio insiste, io una cosa gliela dico, ma gliela dico poi vado via. Cioè, dico, guardi, stamattina ho preso la metropolitana, è piena così, dice, questo lo so, è piena, proprio fitta la metropolitana alle 8 di mattina. Voi avete dei libri che non entrano mica nelle giacche. Dice, come ha detto? Avete dei libri che non entrano nelle tasche delle giacche. E sono nati i pocket in quel minuto secondo. Gli ha detto, lei come si chiama, Germano Facetti? Domani mattina c'è un posto per lei. Venga puntuale, per favore. Bene, questo signore meraviglioso, una sera, era anche un gran bevitore. Fiaschi di vino, non bottiglie. E li teneva con grande baldanza. Aveva ormai una certa età e non camminava più tanto bene, ma quella sera eravamo la sua signora Maria, Mary, io e lui, e ad un certo punto aveva finito il fiasco e si è alzato per andarne a prendere un altro, e alzandosi aveva mostrato le spalle alla sua signora e le aveva detta, scusami Maria. Un'oretta dopo, davanti al fuoco del camino, ho detto, senti, io ti devo chiedere una cosa perché non l'ho capita bene. Tu, mezz'ora fa, solo perché hai dato le spalle alla tua signora, che la conosci da 50 e passa anni, gli hai detto scusa. Sono cose che noi umani non facciamo neanche dopo il secondo weekend. Più no? Bene. Allora c'è una cosa che non mi torna. Tu sei nato emotivamente, sei cresciuto per 2 anni nel posto più terrificante che l'umanità abbia potuto costruire, progettare, costruire un lager. Tu, oggi pomeriggio, perché era successo quel pomeriggio lì, mi hai raccontato di quella volta che era arrivato un treno da Auschwitz ed era pieno di bambini, molti dei quali erano morti. E tu sei stato svegliato dalle guardie quella notte, tu e il tuo amico, e siete stati portati sulla banchina e obbligati a prendere quei corpicini e a stenderli sulla banchina. Sì o no? Ma hai detto tu, oggi pomeriggio, che da quel giorno, ogni volta che tenti di dormire la notte, ti ritorna in mente quell'immagine. E allora c'è una cosa che non capisco. Ti hanno istruito all'odio. Te l'hanno installato l'odio. Come fai a essere venuto su così sublime? E lui, sai cosa fa Enzo? Tira su, mi ricordo ancora, la camicia, quella che aveva il tatuaggio qui. Dice un'espressione che non dico. Dico porca miseria. Ecco. Hai ragione, sai? Mi hanno installato l'odio, è vero, non ci avevo mai pensato. Oh, ma sai cosa ti dico? Oh, non mi ha preso. Ecco cosa vuol dire. La scomodità, il coraggio della scomodità, la capacità di dire e io no, io non sono come voi. Potete schiacciarmi come un essere, un insetto qualsiasi, mi potete uccidere, ma io non sono come voi. Io non ammazzo i bambini, non li ammazzo. Ammazzatemi, ma io non li ammazzo, perché io sono diverso da voi. E noi siamo qua perché il male non ha vinto. Lo dico da semiati, non ho la tua fede, la tua capacità, ma so che siamo qua perché ci hanno insegnato dei piccoli grandi uomini a dire di no, che si chiama dignità, dignità che si chiama libertà. E questa cosa non la possiamo contrabbandare con niente, con nessuno. Noi siamo belli, siamo in un paese straordinario, dobbiamo amare questa bellezza, siamo in un posto di una bellezza incredibile. Vogliamo prendere tutto questo e scambiarla con un'app? Vogliamo cambiare le nostre conversazioni, le nostre emozioni, con un WhatsApp, con una faccina che fa cosa avrei dovuto fare quella sera quando ho sentito questa meraviglia? Chattare con qualcuno? No, io ho fatto fatica anch'io a dormire quella sera lì. C'è una cosa, vorrei chiudere perché il mio tempo è finito, che si chiama stupore, che nessuna tecnologia vi darà. Lo stupore è molto umano, è terribilmente umano. Io vengo da una famiglia di artisti, quindi per me l'emozione è legata al colore, alla forma, al coraggio di fare qualche cosa di nuovo, è quello in cui sono nato, è la paglia dove io sono stato appoggiato quando sono nato. Bene, e quindi questa bellezza, chiamiamola così, io l'ho sempre cercata. Quando lavoravo in un ospedale psichiatrico, in un manicomio, la bellezza era difficile da trovare. Era un luogo per quelli che li abbiamo combattuti, è un'altra parte della mia vita di cui sono molto orgoglioso. Franco Basaglia, tutta quella gente lì. Bene, io sapevo di dovermi bilanciare un po', no? Cioè, la mattina e il pomeriggio lavoravo in quel posto e poi cercavo qualche cosa. Ero ad Arezzo in quell'epoca lì, l'ospedale psichiatrico di Arezzo, si chiamava Tetti Rossi. E mi ricordo che ne parlavo una volta con un signore che avevo conosciuto, che era un antiquario molto importante, molto, molto più vecchio di me, che mi aveva preso in simpatia, credo che fosse così. A un certo punto mi ha detto: ma tu cosa stai cercando? Dico: no, niente, mi piacerebbe trovare un posto, perché cosa ci vuoi fare? Ma non so, una galleria d'arte, qualcosa che mi tiri su alle 6 di pomeriggio. Che e dice: guarda, sotto la mia casa c'è un fondaco degli Etruschi, non ci faccio niente, prenditelo, poi quando hai finito di fare le tue cose mi darai le chiavi. E così feci. Era un posto molto bello. Dopo qualche mese telefonai a un signore che conoscevo molto bene, che si chiamava Tono Zancanaro. Tono Zancanaro è stato un grande artista degli anni 50, 60, inizi anni 70, amico di Fellini, di Berto, insomma un intellettuale straordinario e anche un grande artista. Bene, gli telefonai e gli chiesi se aveva voglia di fare una mostra. Silenzio dall'altra parte. Dico: vuoi i soldi? Dico: no, mi fa lui. Però voglio una cosa in cambio. Vediamo. Dico: io sono quello che... Mi devi portare a vedere il Cristo, la risurrezione del Cristo di Piero della Francesca, San Sepolcro. Ma perché, non l'hai mai visto? No. L'ho visto in tutte le fotografie possibili e immaginabili. Il mio maestro eletto, ma non sono mai potuto andare a vederlo. Tu mi ci porti. Quest'uomo aveva delle caratteristiche particolari, non era molto alto, era molto grosso, aveva un basco sulla testa e beveva anche lui una quantità di vino industriale. Mi ricordo che per gentilezza con se stessa e con il suo corpo, all'ultimo bicchiere, verso le 11:30, così metteva delle aspirine effervescenti. E diceva: perché quel che è troppo è troppo. Non ricordo ancora. Era un uomo fatto così, aveva dei limiti. Bene, e quindi arrivò finalmente questo Tono. Io avevo un R4, qualcuno se la ricorda, c'era le marce così. Voi capite che l'abitacolo era quello che era. Fra l'altro era inverno, sempre bene. Quindi dopo 5 minuti era come stare in una botte. Andammo a San Sepolcro, non so quanto ci mettemmo, una cosa infinita. Io ero giovane e baldo, molto giovane e molto baldo, e quindi ero avanti sempre, lui dietro che arrancava con un cappotto, basco e bastone. Arrivammo in questo luogo straordinario, se ve lo ricordate, è una pinacoteca, c'è una grande sala e in fondo questo grande quadro sul legno, questo Cristo avvolto da questa stoffa rosa, una cosa spettacolare, spettacolare. Io avanti e lui dietro. Mi fermo a guardarlo, ma l'avevo già visto, e sento un'imprecazione irripetibile e poi un botto. Mi volto, era svenuto. Straordinario, mi sono sentito in colpa di essere in piedi, perché mi dissi: ma che razza di uomo sei tu che resisti di fronte al Cristo di Piero? No? Davanti al Cristo di Piero si sviene, no? Gli umani svengono, gli umani, quelli sensibili, quelli che sanno cos'è un'emozione, sì o no? Si sviene, è la cosa più bella che ci possa essere, no? Questa è una cosa che nessuna macchina ti può dare. Questa è proprio una roba nostra, Perché anche se amati i cani o le vacche o i cavalli, non hanno lo stupore. L'uomo sì, volendo sì. Ecco, allora io penso che il coraggio vada ritrovato lì dentro, in questa sorta di rinascimento delle emozioni umane. Dobbiamo andarle a ripescare una a una, perché andare dietro le nostre spalle vuol dire andare nel futuro, è molto futuribile parlare, è molto futuribile stupirsi, è molto futuribile essere liberi di indignarsi. Tutto questo è umano. E tutto questo, il signor Zuckerberg e i suoi affari, non ve lo daranno mai. Vogliono un'altra cosa, lecita naturalmente, ma diversa. Ecco, io penso che questo sia il nostro compito. Sarà per una parte dell'umanità, non sarà per tutte, non sono ecumenico, quindi non credo nelle soluzioni generalizzabili. Però credo che sia lo sforzo che dobbiamo fare, soprattutto quando ti guardano i bambini. I bambini, io penso, che vorrebbero questo da noi. Vorrebbero un nonno come tono, che ogni tanto sviene per la bellezza. Mi spiego? Pensate che insegnamento stupendo. Non mi ha detto una parola, eh? Io non ebbi quel giorno coraggio di chiedergli che diavolo era successo, eh? Ma lo so, perché a distanza di 40 e passa anni ancora ce l'ho a mente, quell'uomo affosciato su un banco. Bene, io credo che quello che, se posso dire, il miracolo che chiederei per mia figlia, per le generazioni come mia figlia, è di non farsi uccidere. Guardate che ogni generazione ha avuto quasi la necessità, in ogni generazione, di uccidere la meglio gioventù. La mia generazione fu uccisa con il terrorismo, eroina, e sono andati via i compagni, non i peggiori, sono andati via anche tante persone sensibili che oggi avrei volentieri vicino a me. E poi siamo andati avanti, avanti, e c'è sempre una sorta di accanimento. Cosa la chiamiamo? Invidia nei confronti del talento dei giovani. C'è qualche cosa di perverso nella storia dell'umanità, per cui ad un certo punto bisogna tagliare via un pezzo di quella critica che viene da chi è giovane. E guardate che oggi quel veleno è molto più subdolo, è molto meno visibile all'apparenza di una grande novità. Bisogna stare attenti, bisogna stare molto attenti. Grazie.